This episode is brought to you by the Inspire Collection by Kalia. Just because you're working out doesn't mean you shouldn't look fabulous. The Inspire Collection by Kalia was designed with both style and performance in mind. It looks good, feels good, and stays put no matter how you move. And the collection has everything you need for a day at the gym. A support bra, crop tanks, bike shorts, amazing leggings, and more. It's their most versatile collection yet. Shop the Inspire Collection by Kalia now, exclusively at Dick's Sporting Goods.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Valiant Hearts The Great War.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Per quanto riguarda i progetti collaterali dell'Enciclopedia dei Videogiochi, c'è il canale Twitch di Ace the Brave, mio, in cui gioco a cose e preparo alcuni degli episodi backstage. E da poco tempo sono diventato parte di Azione Catodica, che è un gruppo di streamer sulla piattaforma che tratta principalmente retro gaming, ma non solo, e mi piace molto perché ci sono tanti streamer che la pensano in un certo senso come me, non tanto che abbiamo proprio la stessa opinione, ma proprio il fatto di avere il videogioco come collante sociale proprio per unire le persone. Quindi c'è una bella community che si sta sviluppando con Azione Catodica e che l'enciclopedia dei videogiochi supporta parecchio, quindi ogni tanto vi dirò qualche streamer da seguire, cose del genere, perché secondo me contano. Il tutto nasce dal canale Kenobisbotch, che si chiama in questa maniera perché è l'unione di due menti. Una è Kenobit, che abbiamo avuto sul podcast all'episodio 50, e l'altro è il signor Bisbotch, che è un musicista, anche lui però un musicista un po' più classico, però molto legato al mondo dei videogiochi. Quindi vi consigliamo di fare un saltino cercando Azione Catodica, vi trova tutto.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Valiant Hearts The Great War, è un gioco del 2014 sviluppato da Ubisoft Montpellier e pubblicato poi dalla stessa Ubisoft. È uscito per PC, Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, iOS, Android e Switch, praticamente per qualsiasi cosa di questa corrente generazione e anche della scorsa. Ed è un gioco rompicapo a tema ovviamente guerra, e nello specifico, come vedremo, la prima guerra mondiale.
Faccio una nota a margine prima di dedicarci nello specifico al gioco. Stiamo parlando di un gioco Ubisoft. Ubisoft in questo periodo è preda di un bel po' di accuse particolari, diciamo. Non vogliamo concentrarci assolutamente su questa cosa qua e vogliamo scindere, diciamo, la casa editrice da quello che in realtà è il contenuto di questo gioco, e soprattutto allo sviluppatore, che è Ubisoft Montpellier, una versione molto più piccola dello studio in cui sono venuti fuori veramente dei bellissimi titoli. Se guardiamo infatti al passato di Ubisoft Montpellier, sono quelli che ci hanno portato la serie di Rain Man, hanno portato il gioco di King Kong, che non è che sia proprio granché come gioco, però purtroppo hanno fatto quello. Però ad esempio l'avventura di Tenten è un gioco che mi ricordo del 2011, che è molto molto carino, interessante e molto particolare come Valiant Hearts sia un gioco uscito un po' a caso o comunque non annunciato da niente, perché è un gioco che ricorda molto e prende spunto da un motore grafico, il motore grafico che era stato creato per Child of Light, un altro successo appunto di casa Ubisoft. In questo caso hanno voluto dargli una veste storica molto bella ed è un modo per raccontare la storia attraverso i videogiochi, molto molto interessante.
Come dicevamo, è un gioco a tema guerra, più specificatamente la prima guerra mondiale, ma a differenza del tema non è un gioco d'azione o un classico sparatutto, ma è un rompicapo. Infatti la cosa particolare di questo gioco è che dovremo farci strada nelle varie situazioni, nelle varie missioni che ci verranno messe di fronte, con soluzioni da puzzle con anche più personaggi che dovremmo far interagire anche a tempo per poter superare. Mi viene in mente Lost Vikings come meccaniche, dovevamo tre personaggi che cooperando devono arrivare alla fine del livello. Non avete giocato Lost Vikings? Folli!
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
L'ambientazione del gioco è la prima guerra mondiale, infatti il gioco inizia proprio con quello che tutti abbiamo studiato a scuola, ovvero l'assassinio di Francesco Ferdinando d'Austria, che ha fatto proprio scoppiare la prima guerra mondiale nel 14, e poi vedremo tutta quanta l'evoluzione della guerra fino al 17, in realtà non proprio alla fine della guerra, ma fino all'arrivo delle truppe americane, quando gli Stati Uniti scendono in guerra e danno la svolta finale, diciamo, che poi ha fatto finire il conflitto, quello che è passato alla storia come la Grande Guerra, da cui questo titolo prende il nome. Tra l'altro il gioco si chiama Valiant Hearts The Great War, ma ha anche un altro nome, perché essendo Ubisoft Montpellier collegato col Canada, con diciamo una parte francofona, c'ha anche il nome in francese che è leggermente diverso, e quindi c'è un doppio nome. Ad esempio su Steam lo troverete con sto nome lunghissimo, appunto la traduzione letterale è Memorie della Grande Guerra, un po' un nome condiviso, ma insomma, molto bello il gioco lo stesso. Partendo appunto da questo avvenimento, ci infileremo da una narrazione esterna che narra quello che succede, appunto l'arciduca che viene ucciso e il fatto che le varie nazioni in risposta si dichiarano guerra a vicenda e si formano le alleanze dell'inizio. Poi veniamo a zoomare tantissimo su uno dei tanti protagonisti di questo gioco.
Esatto, perché facciamo la conoscenza della famiglia di Emil, che sarà il protagonista, e Emil ha una figlia e anche un genero, che però è di origine tedesca. Quindi all'inizio delle ostilità, la storia si svolge nella Francia appunto nel 1914, tutti i residenti tedeschi vengono deportati, rimandati nel loro stato d'origine, quindi devono separarsi da Karl, che è appunto questo genero. Ma poco dopo Emil, rimasto solo con la figlia, riceve una lettera di arruolamento forzato, e quindi sia il padre che il marito di Anna, che è appunto la figlia, vengono risucchiati da questo vortice di conflitto.
E già qua si vede il fortissimo conflitto che c'è, perché da una parte c'è Emil, che è un francese, dall'altra c'è il genero, che è tedesco, e sono da una parte all'altra della guerra. Quindi la zona di trincea che ha caratterizzato maggiormente questo fronte, il fronte occidentale diciamo della guerra, è proprio quello tra Germania e Francia, le trincee e tutto quello che sarà il teatro di questo gioco, mentre molti conoscono molto di più invece il fronte, quello italiano contro l'Austria, che era l'altra parte una delle tante parti in realtà dei fronti, ma da questo lato siamo un pochino più verso l'Italia. L'Italia non è tanto rappresentata perché si concentra molto di più su quella zona specifica, quindi Francia, Germania, c'è uno dei personaggi che è belga e anche un americano c'è nel gioco.
Perché dopo una prima parte tutorial che descriverà il nostro addestramento militare per entrare a far parte dell'esercito, conosceremo un soldato americano da solo che ha deciso di arruolarsi nell'esercito francese perché da americano lui era sposato con una donna francese, però la guerra ormai scoppiata, ahimè, l'ha reso vedovo, e quindi lui ha un motivo in più per vendicarsi, come vedremo, delle armate tedesche.
Faccio notare come i nomi siano molto 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 stereotipati: un americano che si chiama Freddy, un francese che si chiama Emil, che è chiaramente un nome da quella parte, così come Karl, che è appunto il biondo soldato tedesco, quasi di razza ariana direbbe qualcun altro, che tra l'altro è presente anche nel gioco Hitler. C'è un piccolo pezzettino in cui vediamo un giovane Hitler che ha combattuto effettivamente nella prima guerra mondiale, poi è anacronistico solo dal punto di vista che non era in quel reggimento specifico lì, era qualcos'altro, ma hanno voluto mettere un piccolo easter egg con il signor Adolf. Ma quello che succederà sarà invece che vedremo la scena di Emil, che è un portabandiera all'interno del suo reggimento, che però verrà ferito e catturato dai tedeschi, gli stessi tedeschi di cui Karl è parte del reggimento.
E a capo di questo reggimento tedesco è il barone von Dorf, che scopriremo essere anche il mandante dell'attacco che ha ucciso la moglie di Freddy. Quindi i destini di tutti quanti si intrecciano nello stesso reggimento tedesco, e come possiamo intuire il barone von Dorf sarà il nemico principale che dovremmo rincorrere ad affrontare. Mi voglio soffermare subito su una cosa interessante di questo gioco, che al di là delle missioni che andiamo a intraprendere, tra un livello e l'altro avremo la possibilità di informarci e leggere appunto in maniera abbastanza scolastica dei fatti realmente accaduti nella prima guerra mondiale. Infatti questo gioco si intreccia a suo modo con gli eventi, con appunto le trincee e anche le battaglie storiche e proprio anche i vari fronti che c'erano tra Germania e Francia, quindi è verosimile, ovviamente con storia inventata, però fa anche un servizio culturale. Quindi anche se l'abbiamo tutti studiato, chi ancora non sapesse magari o è interessato a sapere i fatti storici nello specifico, questo gioco li mette a disposizione, quindi oltre a un gioco divertente fa anche un servizio pubblico. Quindi Emil e Karl si incontrano subito dopo la prima battaglia, dove Emil appunto viene ferito. Emil viene fatto prigioniero, come dicevi Ace, e si ritrova a fare il cuoco per il reggimento tedesco. I due parenti si incontrano in segreto e leggono una lettera della figlia, perché comunque la corrispondenza viene regolarmente consegnata, e vengono a sapere che i tedeschi stanno saccheggiando e stanno rovinando la terra di loro proprietà, quindi il fronte tedesco ha conquistato la parte francese dove abitano Emil e Karl.
Qui succederà un'altra divisione, perché l'accampamento dove sono verrà bombardato dagli inglesi, Emil rimane sotto le macerie, non vediamo più Karl, ma Emil verrà salvato da un cane che sarà uno dei possibili aiutanti che avremo a disposizione, il cane Walt, che è un, tra l'altro anche qua altro stereotipo, un cane tedesco, cos'è? Ovviamente un Doberman. E insieme riescono a scappare, vengono salvati da Freddy, quindi abbiamo una riunione questa volta dall'altro lato con l'americano americano che è lì per vendetta, perché sta cercando di andare contro il barone Von Dorf, e scoprono una nuova arma che usano i tedeschi, che effettivamente è stata usata parecchio, che sono le bombe a gas, con delle situazioni molto particolari, perché in questo caso siamo a tempo, dovremmo cercare di farci strada attraverso queste nuvole di gas che sono disegnate proprio come dei fumetti, quindi se ci finiamo dentro non vediamo più niente, non è in trasparenza, non c'è niente in trasparenza, perché tutto il gioco è disegnato a mano con uno stile grafico molto particolare, perché abbiamo delle mani e dei piedi, degli arti molto fini, molto piccoli, e il corpo è gigantesco quasi per tutti quanti, anche se sono in super deformed, quindi se facciamo la proporzione tra testa e corpo, immaginate che la testa è più o meno, ci sta 4 volte nel corpo completo, quindi è come se fossero tutti quanti dei nanetti, proporzioni reali. Però devo dire che è molto bello da quel punto di vista, ed è molto bello anche l'ambientazione, perché i personaggi non occupano tutto lo schermo e viene dato parecchio spazio ai fondali, a quello che succede sul fondo. A volte avremo delle scene che succedono sul fondo e sembra proprio di sfogliare un libro, uno di quei libri pop-up magari, o una di quelle storie in cui abbiamo degli elementi visuali che si rincorrono all'interno della pagina.
E in particolare mi soffermerei su questi primi livelli, sulla giocabilità, sul tipo di gioco. Infatti, quando avremo la possibilità di usare sia Emil che Walt, il cane, per scappare dall'accampamento, essendo appunto un puzzle, un rompicapo, avremo scappare senza farci trovare, perché ovviamente i tedeschi sono armati di armi da fuoco, invece noi no. E quindi noi avremo la possibilità solamente di attaccare all'arma bianca, a mani nude, però anche di raccogliere determinati oggetti che, lanciati, permetteranno di distrarre le guardie e quindi ci permetteranno di passare. Quindi c'è anche una giocabilità puzzle con elementi stealth, quindi non dovremo andare a testa bassa a combattere, perché appunto, come abbiamo detto, non è un gioco d'azione, nonostante sia un gioco di guerra.
Anche se l'azione arriva, perché verremo salvati ad un certo punto da Anna, che è questo personaggio belga di cui vi parlavo prima, che ha un'auto, ha un taxi, perché il suo lavoro è effettivamente fare la tassista in giro. Sta cercando suo padre all'interno del mondo e si affezionerà in certo senso a questi soldati che vengono attaccati. Insieme cercheranno tutti quanti di scappare, in una scena molto bella, perché in questo caso la visuale da essere laterale platform classico diventa frontale. Abbiamo un inseguimento in macchina in cui noi stiamo andando verso la telecamera, quindi vediamo quello che c'è dietro. Qui è molto irrealistica, perché abbiamo bombardamenti, gas e carri armati che ci inseguono, e inseguono una sola macchina che riesce a salvarsi. E sarà una zona molto concitata in cui dovremmo giocare effettivamente per cercare di sopravvivere.
Esattamente, mi ha ricordato un po' alcune scene di Full Throttle, punta e clicca, che aveva anche determinate scene action di inseguimento. In questo inseguimento appunto ce la faremo a evitare il peggio, ma Freddy verrà ferito, e quindi la missione successiva vedrà di nuovo a comando di Emil e Walt, che si dovranno infiltrare questa volta in un accampamento tedesco dopo esserne fuggiti, per recuperare le medicine, perché Anna è un medico, e quindi grazie a quello che troveremo potremo guarire Freddy. Però in questo accampamento scopriremo anche una cosa particolare, perché troveremo un cannone incustodito e vedremo in lontananza la villa del barone del reggimento, e quindi un'occasione troppo ghiotta per non approfittarne. Quindi spareremo alla villa e vedremo il barone scappare per un soffio, assieme a quello che scopriremo è essere il padre di Anna.
Il barone scapperà a bordo di uno Zeppelin, che è bellissima questa scena, perché cercheremo di abbatterlo e riusciremo ad abbattere questo dirigibile con Carl che lo stava guidando. Quindi in realtà stiamo facendo del male a un cattivo, ma anche a uno dei buoni. Quindi particolare questa cosa, e questa è una citazione, o meglio, ricorda molto i giochi di Metal Slug, dove c'erano queste macchine giganti e raffazzonate con pezzi di metallo e di legno tutti quanti messi insieme. In questo caso il dirigibile gigante lo ricorda molto, è uno dei boss di Metal Slug 2, sicuramente un dirigibile del genere. E così vedremo tante altre cose quando troveremo i carri armati e tutta una serie di altre piccole macchine, anche il cannone che abbiamo visto prima.
Dopo questa scena dove avremmo abbattuto lo Zeppeli, c'è un piccolo flashback a 9 mesi prima, e dove ci viene spiegata un po' la storia di Anna. Infatti scopriremo appunto che il padre è stato rapito dal barone per le sue ricerche, perché il suo padre è uno scienziato che ricerca armi particolari. Infatti nella scena di flashback ci sono i suoi progetti, dove ci sono i disegni dello Zeppeli, del gas, delle bombe a gas poi usate dall'armata tedesca, e anche di alcuni carri armati che, come dicevi, ricordano un po' i carri armati, quelli di Metal Slug, che prende molto dai nazisti, quelli che poi saranno della seconda guerra mondiale. In questo caso rincorreremo lo Zeppeli precipitato per trovare fortunatamente un Carl vivo ma gravemente ferito. Però prima di poter fare qualsiasi cosa vengono tutti catturati dai francesi, perché l'armata francese ha fatto breccia nelle difese tedesche
tedesche e vengono tutti catturati, e addirittura Emil viene processato perché aveva, nonostante fosse prigioniero, comunque ha lavorato per l'armata tedesca, ma grazie alle sue gesta che vengono testimoniate a suo favore viene riammesso in servizio nell'armata francese.
Questo gioco a questo punto sta chiaramente confondendo un po' le acque, perché abbiamo sì le fazioni, da una parte la Francia, dall'altra la Germania, abbiamo però persone che fanno parte della stessa famiglia e addirittura gli stessi francesi che si rivoltano contro Emil. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, non tanto dal punto di vista storico, perché è effettivamente così, ma spiega come in guerra ci siano diversi punti di vista, diverse fazioni sì, ma soprattutto siano persone che combattono e le singole persone fanno delle azioni e di conseguenza si vede quello che succede. Il legame che unisce due persone, anche se fanno parte di squadre diverse, effettivamente è indissolubile. A questo punto abbiamo un altro capitolo che ci racconta quello che sta succedendo alla moglie di Carl, che scrive che il fatto che stanno arrivando poche vettovaglie, poche medicine, ha fatto ammalare il figlio e quindi non se la passa per niente bene in casa, facendo diventare sempre più triste il Carl e anche Emil, che effettivamente, oltre ad essere cornuto e mazziato, nel senso che i francesi l'hanno beccato e l'hanno decorato, ma che senso ha avere una decorazione se non puoi vedere i tuoi parenti, se non puoi vedere i tuoi cari, e vieni di nuovo mandato al fronte?
E nonostante la situazione già precaria, Emil si trova di nuovo a fronteggiare le armate tedesche perché il loro accampamento viene bombardato dalle forze nemiche, e in questo caso ci sono delle due missioni in parallelo dove c'è Freddy che dovrà prima resistere, perché è in una posizione più avanzata, dovrà resistere all'attacco in forze lanciando un razzo di segnalazione che avviserà la trincea di Emil che il nemico sta avanzando, e la collaborazione fra i due permetterà allo stesso Emil di distruggere le armi tedesche con un cannone, e per i loro sforzi, appunto come dicevi, verranno entrambi decorati come alto livello e continueranno le loro gesta sempre nell'armata francese.
Questa situazione del doppio piano mi ha ricordato molto, e questa sarà una citazione forse assurda per molti di voi, ma ci sono alcuni pezzi di Fatal Fury, del picchiaduro Fatal Fury, in cui hai il piano dietro e poi potevi andare nell'altro piano, ti ricordi Yuga, no?
Sì, esatto, è stato uno dei primi giochi a introdurre quella specie di 3D col fondale, sì.
E in questo caso in un fondale c'è Emil, nell'altro fondale c'è Freddy, che appunto comunicano a distanza di chilometri e chilometri in questo caso, però mi è piaciuto molto perché dà tridimensionalità ad un ambiente 2D, e per quello vi dicevo prima del libro pop-up, perché proprio sembra in 3D nonostante non lo sia minimamente. E a forza di collaborare, Freddy ed Emil arriveranno un'altra volta a fronteggiare il barone, questa volta dentro una fabbrica dove ci sono i carri armati, tutti quanti gli esperimenti del padre di Anna, con i carri armati, con il lanciafiamme, insomma cose fuori da ogni immaginazione, e alla fine riusciremo a sconfiggere il barone, che però in un atto disperato farà esplodere completamente la fabbrica, uccidendo tutti in teoria, perché vediamo solo Emil emergere.
E con questo cliffhanger, con questo colpo di scena, passiamo invece alla storia di Carl, che assieme ad Anna è in ospedale per quanto prigioniero e si sta riprendendo dalle ferite dopo essere precipitato con lo zeppeli. Carl, che viene a sapere che il figlio è ammalato dalle lettere di Anna, e decide di passare all'azione, quindi deve evadere di prigione per tornare dalla sua amata e dalla sua famiglia. Però nonostante si sia messo d'accordo con un altro prigioniero, viene subito scoperto, e quindi vediamo che la scena viene interrotta prima del previsto. Non c'è una vera scena finale, ma viene subito interrotta con loro che evadono, vengono subito inquadrati da un riflettore e finisce subito, quindi non vediamo subito lo svolgimento di quello che succede dopo questa evasione. Tutto questo perché, ritornando alla fabbrica, scopriamo che in realtà si sono salvati tutti, sia Freddy che il professore e Walt si sono salvati dall'esplosione della fabbrica, e con i pezzi rimasti dei carri armati che ha usato il barone e con le poche attrezzature rimaste utilizzabili nella fabbrica, costruiscono uno dei carri armati speciali dello stesso professore e tornano trionfanti tra le linee francesi, perché con questo carro armato invincibile travolgono le linee nemiche e si ricongiungono con le armate amiche.
La storia adesso si sposta di nuovo su Emil, che era sopravvissuto ed è stato di nuovo mandato in missione un'altra volta, questa volta nei tunnel scavati da entrambe le fazioni per cercare di salvarsi dai bombardamenti. E in questo caso vediamo però una zona dove non c'è più una fazione effettiva, perché abbiamo i soldati tedeschi che aiutano Emil e viceversa, e quindi abbiamo un'alleanza però fatta proprio di persone. I francesi però alla fine si rivelano essere anche loro cattivi, perché fanno esplodere i tunnel uccidendo praticamente tutti quelli che hanno aiutato Emil. Emil è salvo a questo punto, però rifiuta le medaglie al valore, perché in sostanza ha aiutato i francesi perché gli ha detto dove erano i tedeschi, però in questo caso rifiuta le medaglie al valore proprio perché in guerra non c'è chi è buono e chi è cattivo, c'è semplicemente chi uccide gli altri. E in questa riunione avremo appunto Emil che rifiuta le medaglie, Anna che ha ribracciato il padre che è stato liberato dal barone, che però è ancora vivo e tornerà perché è un cattivo ricorrente, e incontrando Emil gli dirà che effettivamente Karl è morto nell'evasione. Noi non abbiamo visto la morte e infatti non è propriamente così, è un shock che dura per pochissimo tempo perché arriveremo al flashback, vedremo quello che succede alla scena dove Karl effettivamente non è stato ucciso, ma è stato ucciso un altro prigioniero che aveva però la sua, il suo vestiario, quindi in sostanza lui ha cambiato identità e si è salvato, un po' come il fumatia Pascal o qualcosa del genere.
Ora la storia si sposta su Freddy e sulla sua campagna personale contro il barone, la sua vendetta personale, e vediamo che in questo caso c'è proprio lo scontro a singolare attenzione ma fatto con i carri armati, quindi uno scontro uno contro uno ma con queste armi tutte e due figlie degli esperimenti del padre di Anna, e in questa grossa battaglia senza esclusione di colpi Freddy riesce a battere il barone e riesce a tramortirlo poi con un pugno, perché i due carri armati si scontreranno e si ritroveranno faccia a faccia per uno scontro all'arma bianca dove Freddy riuscirà a battere il barone. Barone che però non morirà, si riuscirà a ritirarsi, ma per lui sarà troppo tardi perché verrà ormai privo di ogni suo scopo da parte dell'armata tedesca, verrà degradato dall'incarico di barone e quindi uscirà di scena mestamente perché ormai non ha più niente da dire. Dopo questa chiusura di storia, di storyline di Freddy, ritorniamo con Karl che tutti credono morto e deve ritornare a casa il più presto possibile, però ormai è stremato perché è a piedi, però il fatto vuole che si rincontri con Anna e quindi capisca la situazione. Anna è felice che Karl non sia morto e quindi insieme con la macchina di Anna si dirigono verso casa di Karl. Ci saranno degli imprevisti perché la macchina si romperà e quindi Karl si dovrà travestire da soldato francese per prendere i pezzi di ricambio, quindi vediamo sempre questo intreccio tra le varie fazioni e i vari infiltrazioni che bisognerà fare, ma la cosa finirà male perché una volta ritornati, quasi arrivati alla città di provenienza, che sarà comunque stata conquistata dai tedeschi come le lettere di Anna ci hanno fatto capire, Karl verrà ricatturato e rimesso di nuovo nell'esercito tedesco.
Però Karl a questo punto diserterà e effettivamente scapperà via dall'esercito in compagnia di Walt, che tra l'altro, essendo un cane tedesco ed essendo ritornato al suo campamento, ritroverà il padrone, che però poco dopo purtroppo ci lascerà le penne. Quindi anche Walt ha perso qualcuno e si affezionerà in questo caso a Karl. Insieme scapperanno e ci sarà anche una scena, diciamo, secondaria in cui vedremo Freddy che sta aiutando i soldati canadesi, in questo caso, che hanno delle bellissime uniformi, tra l'altro all'interno del gioco, e faremo la conoscenza anche, verrà fuori la notizia che stanno arrivando gli americani, stanno per scendere in guerra gli statunitensi. Questo è un po' per dare contesto storico a che punto siamo della guerra, e anche in un certo senso viene lasciata questa parte secondaria a Freddy perché il suo arco narrativo, che era vendicarsi del barone, è già finito, quindi è diventato un personaggio del tutto secondario.
E continuando con la chiusura di vari archi narrativi che stiamo vivendo, ci sarà quello di Karl che finalmente riuscirà a tornare a casa, ma la città è stata bombardata dal gas tedesco e quindi si precipiterà armato di maschera antigas, riuscirà a salvare il figlio con un'altra maschera, ma la moglie non ci sono abbastanza maschere anche per la moglie, allora Karl si sacrificherà portando fuori il figlio e la moglie e aver scambiato la sua maschera, quindi vediamo questa scena totalmente al buio e con il gas che ostruisce la vista, quindi anche molto claustrofobica come missione, quindi riuscirà a salvare la sua famiglia, a portarla in salvo, ma rimarrà gravemente ferito dalle inalazioni del gas. Fortunatamente, grazie ad Anna che lo porterà in ospedale, ci sarà ancora speranza per lui.
Ritorniamo su Emil che ormai è malato, è un veterano di guerra perché l'hanno mandato un sacco di volte e lo mandano un'altra volta in battaglia, questa volta nella battaglia più terribile di tutte, di cui al momento mi sfugge il nome, ma è una di quelle battaglie che viene proprio segnalata dal fatto che sullo sfondo non vedi praticamente nient'altro che cadaveri. È una di quelle battaglie che effettivamente è successa una cosa del genere ed è terribile pensare che sia successo veramente, in cui veramente muoiono di tutto, non si riesce neanche a capire perché le uniformi vengono talmente tanto sporcate dalla terra e dal fango che non si riesce neanche a capire chi sta morendo e chi sta uccidendo chi, quindi è veramente un inferno da quel punto di vista lì. E nell'ultima battaglia in cui Emil, che è malato ormai dalle numerose battaglie, ferite, le cicatrici che ha addosso, finirà per sbaglio per uccidere un capitano.
Infatti i soldati stanno venendo mandati al macello, al massacro dal capitano francese che gli sta comandando, allora Emile, per salvare i suoi commilitoni, protesta e per mettere capo, con l'intenzione di mettere capo al capitano, purtroppo lo uccide con una badilata alla schiena. Quindi alla fine Emile viene imprigionato per alto tradimento e quindi ne subirà altamente le conseguenze.
Avremo finalmente la scena finale dell'intero gioco. Carl, Maria, che è la moglie, e Anna saranno lì insieme a Walt, che è anche il cane, a leggere l'ultima lettera di Emile, perché Emile è stato condannato a morte per fucilazione e morirà per altro tradimento. Ed è una cosa molto particolare, perché non è un finale felice, questo non è assolutamente un finale felice, è un finale molto triste in cui tutti piangono, e piangerà anche Freddy, che si trova ancora al fronte e sarà purtroppo testimone della scena, perché vedrà Emile che sta andando al patibolo. Quindi tutti i personaggi vengono a conoscenza della morte di Emile, il nostro protagonista iniziale, che un po' ha unito tutti quanti, ed è una storia molto molto triste come finale, molto toccante. Un po' ho pianto anch'io, devo dire la verità. Effettivamente, nonostante sia una storia inventata, molte delle storie di persone che hanno combattuto la prima guerra mondiale, o comunque qualsiasi guerra, possono essere di questo tipo: persone che muoiono, che fanno tantissimo, che cercano di aiutare gli altri e che poi alla fine per una cavolata si ritrovano nella tomba.
E infatti ribadisco anch'io la scena finale essere molto forte, molto toccante, perché è anche cinematograficamente molto intensa, appunto secondo me hanno fatto apposta a renderla tale, perché il finale non è altro che l'ultima lettera di Emile letta dallo stesso Emile con la voce fuori campo, e mentre la legge lui si dirige lentamente verso il patibolo, quindi passa attraverso tutti i soldati che ha salvato col suo intervento eroico a suo modo, ma anche contro le regole, con lo stesso Freddy che lo compiange, fino ad arrivare con l'ultimo discorso anche con un ragionamento filosofico sulla guerra, quindi al di là di quello che è successo, anche come sia effimero tutto questo. E quindi purtroppo alla fine non si vede l'effettiva fucilazione, perché non ci viene mostrato per necessità di scena, però vediamo la scena finale, che nel classico cimitero di guerra pieno di lapidi e tombe, la famiglia di Carl, quindi Carl, Maria e Victor, il figlio che alla fine si è guarito, si è salvato, e guardano la tomba di Emile.
E con questo finale triste, la parte finale dove viene raccontato che gli americani scendono in campo e in sostanza in meno di un anno riescono a far finire la guerra, è un sollievo, ma neanche tanto, perché ti sei affezionato tanto ai personaggi, Emile è morto, e quindi il finale è triste ed è difficile farlo diventare felice con un lieto fine. Anzi, il lieto fine c'è, nel senso che la guerra è finita, ma l'emozione che hai dentro è sempre la tristezza.
E questo era Valiant Hearts The Great War, un gran bel gioco a cui io do 7 cannoni giganti e mezzo su 10. È un gioco visivamente molto bello, e anche, come spesso succede nei giochi, molto più esperienza che gameplay in sé, perché racconta anche nel dettaglio, con gli sviluppi, con la sezione storica, gli eventi della guerra, e ti fa vivere anche questa tragica, se vogliamo dire, storia tra questi vari personaggi su questa sfortunata famiglia, che però ha comunque un messaggio di speranza nonostante tutto, e denuncia l'atrocità della guerra in sé, qualsiasi fazione si combatta. Per il gameplay è la cosa che mi ha fatto togliere qualche punto, perché è un platform, sì, è un rompicapo, però per questo tipo di giochi sinceramente avrei preferito un po' più action platformer, piuttosto che, magari non enfatizzando sul combattimento, però comunque un po' più alla Metal Gear Solid, ecco, se vogliamo dire, più che altro che rompicapo. Però per il resto è spettacolare, le musiche, il comparto grafico disegnato a mano è spettacolare, e anche la storia e anche i personaggi come sono caratterizzati mi sono piaciuti molto. E tu, Ace?
Io ho deciso di dare 8 elementi su 10, è un voto medio alto, perché secondo me è bellissimo, come tu hai già detto, la colonna sonora è fantastica. Il comparto grafico è molto bello perché è un fumetto che ricorda molto anche i fumetti che uscivano sulle riviste in quel periodo, su non tanto le riviste ma proprio sui quotidiani della Francia e tutto il contorno. Il fatto che viene usato un tipo di colore molto spento, che è quasi invecchiato e che si spegne sempre di più che man mano che andiamo avanti nel gioco, quasi diventare un colore unico quando siamo verso la fine, proprio per far notare l'atrocità della guerra e che non ci sono buoni e cattivi, che sono tutti uguali, che sono tutte persone che muoiono e basta. Molto toccante, mi ha fatto piangere in tantissimi punti, devo dire, questo gioco, e secondo me è fondamentale perché è forse l'unico esempio che parla di storia senza annoiare o senza essere un videogioco mediocre. Molto spesso raccontare la storia a scuola è difficile, molti ragazzi fanno fatica a ricordarsi le date o fanno fatica a ricordarsi cosa succede, e ci sono tanti esempi in cui la storia diventa divertente. Basti pensare a come sia diventato famoso Alessandro Barbero, che spiega la storia come se stesse accadendo adesso. C'è anche un podcast relativo a questa cosa qua, oppure a tanti altri modi per raccontare la storia. Raccontarla attraverso un videogioco secondo me è molto molto interessante, caratterizza molto bene gli avvenimenti, un po' li banalizza in un certo senso, perché comunque c'è la parte di gioco, di interattività, che va a alleggerire un po' il peso del fatto, perché effettivamente sarebbe molto pesante come cosa. Però se penso ai tentativi che la tecnologia ha cercato di fare per spiegare la storia, ad esempio l'enciclopedia in carta, che magari molti di voi un po' più anzianotti si ricorderanno, dava l'opportunità di conoscere la storia con mappe interattive e cose del genere. Però questo è un esempio molto molto interessante. Ad esempio sono usciti in Italia alcuni videogiochi, li chiamo videogiochi tra le virgolette, non so se avete sentito nella mia voce che facevo le virgolette praticamente di qua e di là, che raccontano la resistenza italiana o quello che è stato effettivamente la guerra dal punto di vista italiano, ma sono stati affidati a sviluppatori che non erano tanto in grado di fare videogiochi, e quindi è venuto fuori una mezza ciofeca. E in certo senso è un come si dice, raccontare qualcosa di cultura senza utilizzare gli elementi che rendono il videogioco unico, il fatto che il videogioco è interattivo, il fatto che il videogioco ti mette protagonista, sei tu che devi fare queste cose. E in questo gioco secondo me merita un voto così alto proprio perché è un esempio per tutti.
Per questo episodio è tutto, noi vi ringraziamo come sempre dell'ascolto e vi ricordiamo come sempre che ormai sarete anche stufi di sentirlo, però è molto importante per noi che ci lasciate delle recensioni, dei consigli e tutto quello che volete lasciarci per sviluppare, per portare avanti questo progetto dell'enciclopedia dei videogiochi di cui andiamo molto fieri. E vi ricordiamo soprattutto che potete lasciarci dei vocali che potremmo aggiungere nelle puntate riguardanti i videogiochi ai quali fate riferimento, in modo da potervi anche riascoltare in futuro.
Aggiungo solo che sul profilo Instagram, che si chiama Enciclopedia dei Videogiochi, ci avete scritto in tanti, cito Maurizio, Marco, Fabrizio e Anna, e ancora un altro nome, Gabriella, che mi hanno mandato tutti quanti possibili giochi da affrontare nell'Enciclopedia dei Videogiochi, quindi assolutamente fatelo, se siete su Instagram e volete mandare un messaggio diretto fatelo pure.
E per questo episodio è tutto, non mi rimane altro che dirvi ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.